Benvenuto, sono Erika Maiutto, responsabile del progetto Smau Academy. In questo episodio Agnese Giordano di Microsoft spiega come avviare la trasformazione digitale di un'azienda. Buon ascolto.
Allora, io lavoro in Microsoft nel team Windows, quindi oggi parliamo di soluzioni Microsoft, però chiaramente vi sposterò un pochino di più su Windows 10. Quindi prime domande per capire un po' l'audience. Quanti di voi sono clienti, nel senso di utilizzatori finali, e chi invece fa più un lavoro come partner, quindi come supporto ai clienti? Chi sono i partner? Tutti i partner sono anche clienti finali, però era per capire un po' la platea. Quanti di voi già utilizzano Windows 10? Ok, perfetto. Quindi spero di dirvi cose nuove, anche se lo utilizzate, comunque tutti gli altri. Gli altri Windows 7, immagino? 8? Ok. Allora, iniziamo subito, però un po' di contesto generale ve lo faccio, perché parlare di trasformazione vuol dire, cioè tutti i pitch di trasformazione iniziano con questa frase, che il mondo sta cambiando. Però cosa vuol dire? Vuol dire che il mondo sta cambiando ed è sempre cambiato. Quello che è nuovo in questo periodo è che una serie di trend tecnologici, qui ne vedete un po' e non sono tutti, alcuni sono più vecchi, alcuni sono più nuovi, alcuni più conosciuti, alcuni meno, fanno sì, così mi sento direttamente dal vivo, fanno sì che il modo in cui ci stiamo trasformando è sempre più veloce. Quindi l'esempio tipico è l'esempio di startup che stanno creando, proprio sfruttando i trend tecnologici odierni, dei modelli di business totalmente nuovi, proprio perché partono da ex novo, quindi creano valore sfruttando qualcosa che prima non sarebbe stato possibile sfruttare. Il problema invece per chi un modello di business ce l'aveva, un business tradizionale, quindi questi trend lo portano necessariamente a trasformare. Tra questo che vedete in questa slide, sicuramente l'aspetto più noto, su cui abbiamo più dati, che più ci sta trasformando, è l'aspetto del mobile. Il mondo è sicuramente sempre più mobile. Cosa vuol dire? Un mobile in italiano. Vuol dire che abbiamo sempre più dati che ci scambiamo, vuol dire che le persone sono sempre più connesse, vuol dire che abbiamo dispositivi sempre più portatili. Non è più, diciamo, più il notebook sta un po' sparendo, abbiamo più sempre più smartphone, sicuramente abbiamo tablet, quindi dispositivi che utilizziamo in mobilità. Qualche dato su questo aspetto? Si stima che entro il 2018 useremo in prima battuta un dispositivo mobile. Cosa vuol dire? Che principalmente quando dovremo accedere alle informazioni, probabilmente lo faremo direttamente via app, lo faremo via uno smartphone o un tablet. Perché? Perché è più immediato, banalmente. Si stimano le connessioni wireless oggi, probabilmente l'Italia a livello mondiale è un po' messa peggio, però ci stiamo muovendo anche in quel senso. E poi la diffusione degli smartphone, su questo in Italia siamo messi molto bene. Qual è l'effetto del mobile? L'effetto è che se un tempo dicevamo vado al lavoro, cioè mi sposto da casa, vado, faccio il mio percorso e vado in ufficio, oggi, ditemi se sbaglio, ma non è più così. Cioè ormai il lavoro non è il luogo dove vado, sì, probabilmente sì, è l'ufficio. Ma questa è un'analisi che risale al 2014, quindi anche vecchiotta. E quindi queste percentuali le immagino più alte oggi. Molti di noi mandano la prima mail quando ancora devono arrivarci in ufficio, quindi il lavoro, diciamo, lo spazio e il tempo sono profondamente cambiati. Mandiamo le mail prima, mandiamo le mail dopo cena perché probabilmente serve per il giorno dopo. Utilizziamo anche dispositivi personali per attività lavorative, proprio perché magari è il primo smartphone che abbiamo sott'occhio. E a questo punto lavoriamo abitualmente da 3 o più luoghi diversi, quindi vuol dire che magari lo facciamo da casa. Io personalmente lo faccio anche in treno, cioè io leggo le mail e mando mail quando mi sto spostando verso l'ufficio, le giornate in cui vado in sede chiaramente. E quindi ho un contesto in cui il perimetro aziendale non sono più le quattro mura dell'ufficio, anzi è un contesto in cui ormai il perimetro aziendale sono io che ho il mio smartphone, quindi accedo ai dati aziendali da qui, vuol dire che la mia azienda arriva fino a qui. Questo cosa comporta dal punto di vista delle tecnologie che devo utilizzare? C'è un sondaggio, una ricerca IDC che è stata fatta proprio quest'anno ed era appunto centrata sul tema della sicurezza. E è stata fatta un po' su tutte le aziende, quindi un ampio spettro dalle piccole alle grandi. E quello che è uscito fuori è che l'interesse oggi, proprio perché viviamo in questo contesto, è proprio nell'avere dispositivi che garantiscano la sicurezza delle informazioni, ma anche come queste informazioni vengono scambiate. Ed è per questo che chiaramente io vi parlo oggi di Windows 10, che già conoscete un pochino, vediamo se vi dico qualcosa di nuovo. Perché è stato, diciamo, disegnato per la Digital Revolution? È stato disegnato per far sì che possiate adottare in maniera semplice quello che serve per affrontare questa trasformazione, che riuscite ad affrontare in maniera semplice e in tutta sicurezza, perché la sicurezza è sicuramente il tema numero uno di Windows 10 ed è infatti quello che abbiamo messo come primo. Poi c'è un tema di gestione, dobbiamo fare in modo che questa cosa sia semplice, quindi adottarla in maniera semplice e vedremo appunto come andiamo a farlo. Poi due temi in realtà classici di Windows, perché comunque la produttività Windows è usato da sempre, dal consumer come dall'azienda, e alla fine è comunque un sistema operativo molto produttivo perché comunque è conosciuto. Più dispositivi innovativi, e questa è effettivamente una cosa nuova, qui ci rifacciamo soprattutto al fatto che Windows 10 è un one platform. Ne avrete sentito parlare, quindi un'unica piattaforma. Io ormai Windows 10 non ne parlo più soltanto a livello di PC, tablet 2 in 1, ma ne parlo a livello di IoT, ne parlo chiaramente a livello di phone, ne parlerò a livello di Xbox. Quindi ormai ho un unico sistema operativo. E questo vuol dire che possiamo veramente avere dispositivi di tutti i tipi. Andiamo nel primo tema, quindi minaccia alla sicurezza. Questa è una frase del direttore dell'FBI, quindi va bene che si riferisca che è in America, eccetera, però è un po' scioccante, nel senso che distingue le grandi aziende in due tipi. Chi sa di essere stato hackerato e chi non lo sa, però vuol dire che a questo punto è stato hackerato. Ci sono una serie di ricerche su questo tema, è stato dimostrato che possono, una ricerca di McKinsey, che dimostra che le aziende, diciamo, possono essere state hackerate e non se ne rendono conto per una media di 200 giorni. Un tempo in cui un hacker ha tutto il tempo di prendere dati che l'azienda ha relativi magari ai suoi clienti. Inutile che vi dica le conseguenze di questo, perché chiaramente io, se come azienda ho dei clienti o i suoi dati personali, nel momento in cui questi dati mi vengono presi, è un problema economico, è un problema anche chiaramente di responsabilità sociale, perché sto perdendo delle informazioni che erano anche di qualcun altro in origine, che mi erano state affidate. Oltretutto è anche stato dimostrato che non riguarda soltanto le grandi, perché qui potreste pensare, ok, riguarda le grandi aziende, riguarda ormai tutti, perché magari partono dall'anello debole, dalla piccola che pensa di non poter essere sotto attacco, ma che comunque ha accesso in qualche modo, pian piano, risalendo la catena, a informazioni di grandi. Quindi è veramente un tema che riguarda tutti. E in questo periodo diciamo che gli attacchi ormai sono sempre più mirati, nel senso, se un tempo l'hacker era quello che lo faceva per notorietà, oggi fanno degli attacchi mirati, richiedono anche magari riscatti nel momento in cui entrano e riescono magari a criptare dei file. Quindi affrontare il tema della sicurezza cosa vuol dire? Tre temi principalmente. Si parte da identità e autenticazione, ovvero dobbiamo avere la sicurezza che chi accede a delle informazioni è effettivamente chi mi aspetto che sia. Poi c'è un tema di protezione del dato che è sul dispositivo e un tema chiaramente di protezione del dispositivo. Quindi andiamo a vedere questi tre temi. Identità e autenticazione. Allora, tutti noi probabilmente ancora usiamo una password e uno username, sì? Per una serie di cose, non solo per lavoro. Probabilmente abbiamo una serie ormai di account, perché qualsiasi portale chiede un login, mettiamo il nostro username, mettiamo una password che tipicamente è una rielaborazione di una password, abbiamo delle strutture mentali per ricordarcele, anche perché ne abbiamo così tante che se non usiamo la stessa è qualcosa di molto simile. È stato dimostrato che le password sono molto deboli ormai, perché minimo è un segreto condiviso, nel senso che io comunque passo due informazioni, ci sarà un server da qualche parte che sa qual è la mia password. È facile capirle proprio perché ne abbiamo tantissime, usiamo più o meno sempre la stessa. Gli hacker sono diventati molto bravi a capirle, ne esistono addirittura delle serie TV ormai che fanno vedere come fanno a identificare le password. E quindi qual è la soluzione alternativa alle password? Autenticazione a due fattori. Quindi quella base semplice è: ho due fattori, ho un fattore hardware fisico e poi ho qualcosa che io so o qualcosa che sono. La soluzione in Windows 10 si chiama Microsoft Passport, che è il nome appunto dell'autenticazione a due fattori. In realtà autenticazione a due fattori c'è da tanto, tipicamente potevamo avere una smart card, quindi qualcosa di hardware esterno. Il vantaggio di Windows 10 è che la cosa fisica che io ho è il mio dispositivo. Quindi io acquisto un dispositivo Windows 10, il mio dispositivo diventa il mio fattore hardware. E poi dovrò associare qualcosa che io so, un PIN, oppure qualcosa che io sono, ed è il nome di ed è Windows Hello. Quindi l'autenticazione biometrica. Cosa succede? Ci sono dispositivi Windows 10, oggi ormai stanno uscendo sul mercato, in cui questo è il mio dispositivo, ho la webcam che mi riconosce il riconoscimento facciale e dice che sono io effettivamente la persona che si aspetta, che è stata associata a quel dispositivo. Funziona anche con il fingerprint, quindi impronta digitale, oppure nei Lumia, ad esempio, il 950 e il 950 XL, il riconoscimento dell'iride. Quindi sono dell'hardware che biometrico che riconosce l'utente, associa che quello è il mio hardware e effettivamente mi dà il passaggio alle risorse aziendali. Fin qui tutto chiaro, lo conoscevate già, immagino, se ne è parlato molto. Ok. Microsoft Passport e Windows Hello sono disponibili in tutte le edizioni di Windows, chiaramente diventano di livello sicurezza di livello aziendale quando poi ho il TPM, perché vuol dire che l'informazione biometrica è memorizzata nel TPM. Qui invece c'è una caratteristica, una funzionalità di sicurezza che è solo Enterprise ed è Credential Guard. Lo trovate anche come controllo credenziale scritto in italiano, io preferisco comunque tenere il termine inglese. Questo è soltanto Enterprise, richiede processori che hanno il Virtual Secure Mode, quindi riescono a creare macchine virtuali, perché in sostanza non fa altro che memorizzare le credenziali derivate, che sono le credenziali che vengono create dopo l'autenticazione con Microsoft Password. Lui le memorizza in una macchina virtuale staccata dal sistema operativo. Quindi è una protezione delle credenziali derivate. C'è soltanto appunto edizione Enterprise. Okay. Abbiamo detto identità e autenticazione. Secondo tema è protezione dei dati. Quanti di voi hanno già sentito parlare di Enterprise Data Protection? Nessuno? In italiano sarà protezione dei dati aziendali, purtroppo, come sul sito dovreste trovarlo così, che è un nome abbastanza banale. Questa funzionalità se ne è parlato abbastanza perché l'abbiamo annunciata già l'anno scorso, è disponibile a breve, nel senso che per chi è un insider, ci sono Windows Insider qui? Uno? Sul phone? Sul PC no? PC o phone? Tutte e due. PC, ok. Ha già provato il DP? Ha già provato EDP perché adesso c'è, ho avuto modo di testarla. Comunque, allora, la funzionalità Enterprise Data Protection, che è già testabile per chi è un insider, quindi per chi sta testando le build di Windows, ricordo che è un programma assolutamente gratuito, si è sempre sull'ultima build, arriverà, se appunto i test vanno bene, entro quest'estate, e in sostanza cosa fa? Protegge il dato aziendale. Ma come fa? Allora, la protezione di base di Windows è BitLocker, ormai c'è da Windows 7 Enterprise, quindi dovreste conoscerla. Questa invece è una protezione che fa sì di fare una sorta di scudo intorno al file aziendale e controllare sempre chi ha accesso a quel file, quale applicazione utilizza quel file e se associo anche RMS, quindi mi ricordo l'acronimo, scusate, comunque il controllo dei remote set. Dell'invio remoto, in sostanza controllo anche se io quell'informazione la sto magari salvando su un cloud personale ed era invece un'informazione aziendale. C'è anche un video che magari poi, se volete passare al nostro stand, vi posso mostrare. Esempio pratico: io ho fatto un copia da una mail che mi è arrivata internamente, quindi la macchina sa per delle impostazioni che ho messo che è un'informazione aziendale. Faccio le mie cose, poi banalmente sto guardando Twitter, perché ormai la nostra vita è lavoro e personale insieme, e faccio un'incolla, perché pensavo magari di aver salvato qualcosa che posso effettivamente mettere su Twitter. Se c'è EDP attivo, esce un disclaimer che mi dice: guarda che tu questa cosa non puoi farla, guarda che stai salvando, cioè stai incollando un'informazione aziendale. È tutto chiaramente gestibile dall'IT o dal partner che gestisce l'IT del cliente. Però serve proprio a far sì che l'utente sia, controllato. perché capita, per banalmente si sta pensando ad altro, può capitare. EDP evita questa cosa, quindi separa dato aziendale e dato privato e controlla strettamente dato aziendale. Quando viene associato sempre a una gestione di dispositivi mobili, quindi EDP ce l'ho se gestisco i dispositivi con un tool di questo tipo, e posso anche fare il remote wipe, quindi a un utente che ha lavorato per un certo periodo magari con il suo PC personale presso l'azienda, non collabora più con me, posso fare il remote wipe, quindi impedire di accedere ai file che sono aziendali. Questa è tutta protezione delle informazioni interne. Altro tema, protezione del dispositivo. Qui c'è qualcosa che dovreste già conoscere, perché c'è già da Windows 8, se non da Windows 7, in Windows 8 sicuramente, ed è praticamente tutto il controllo della VIO, Secure Boot e Trusted Boot, fanno sì che la macchina si attivi e vadano in esecuzione soltanto applicazioni certificate. Però questa è la fase di avvio. In Windows 10 arriva Device Guard. Anche questa è una funzionalità, vedete l'asterisco, che è disponibile solo nell'edizione Enterprise con hardware dedicato. In realtà ormai i processori per i PC business hanno il Virtual Secure Mode, quindi anche qui serve la possibilità di creare macchine virtuali. Device Guard non fa altro che mettere l'autorità che controlla cosa va in esecuzione su una macchina virtuale. Quindi vuol dire che se anche Windows dovesse essere attaccato, durante il funzionamento chi controlla quale applicazione può andare in certificazione, può andare in esecuzione, è staccato da Windows. Quindi ulteriore livello. Io sto parlando di edizioni di Windows. Voi avete chiaro quali sono le diverse edizioni? Sì, no? C'è qualcuno che non ce l'ha chiaro? Faccio un ripassino? Alzate la mano tranquillamente. No, tutto chiaro? Va bene. Vi ho lasciato qui nel link in basso anche il sito Windows Business, perché comunque ogni funzionalità e requisiti hardware e software necessari sono in una tabella molto dettagliata, chiaramente non potevo incollare in una slide. È windows.it/business, lo trovate sicuramente. Allora, abbiamo parlato di sicurezza, però vi avevo anche detto che dobbiamo renderla semplice, quindi come facciamo a semplificare l'adozione di Windows 10? Prima di tutto, fine della distribuzione wipe and replace. Wipe and replace è il termine per dire, tipicamente un'azienda acquista una macchina che ha la sua immagine default che dà il produttore, formatta tutto e mette l'immagine aziendale. E questo richiede chiaramente che le persone tecniche dell'azienda passino del tempo a fare il wipe and replace per settare la macchina. In Windows 10 prediligiamo l'aggiornamento in place, quindi io aggiorno il sistema operativo, posso settare, quindi prendo la mia macchina acquistata, quindi prendo il box, apro, prendo questa macchina, accendo e posso fare un aggiornamento in place. Quindi posso settare, in particolare utilizziamo il provisioning che viene chiamato dinamico, quindi creo un'immagine del sistema operativo che voglio, con le connessioni già impostate, con le applicazioni già impostate. Questa immagine la posso mettere su questa macchina senza doverla formattare a priori. Questa cosa, cioè, chiaramente se acquisto una macchina Windows 10 non è possibile con una macchina precedente, e posso farla in due modi. Se ho ad esempio Azure Active Directory, quindi se ho un Active Directory, quanti voi hanno un Active Directory? Ok, qualcuno ce l'ha. E ho Azure Active Directory, quindi la parte cloud di Active Directory, io a quel punto avrò il mio utente di Azure Active Directory, quindi ho una mail aziendale e una password. In teoria, in realtà anche in pratica, il provision dinamico mi fa in modo che io utente, che ho il mio account, accedo alla mia macchina, perché quando l'acquisto mi chiederà se la macchina è dell'organizzazione, io accedo col mio utente Azure Active Directory e lui parte con il provisioning in automatico. Cioè lui lavora da solo e mette l'immagine aziendale che abbiamo impostato. Oltretutto, chiaramente, siccome ho Azure Active Directory, fa anche chiaramente la registrazione della macchina nel software di gestione di dispositivi mobili. Quindi fa tutto. Qui c'è un video che vi racconta tutto questo, poi magari se passate di là ve lo faccio vedere. Altro modo per fare provision dinamico è abbastanza standard, posso farmi l'immaginina, la posso inviare con un link, posso usare una USB, però quello che è importante è che non è più wipe and replace, ma risparmio tempo e anche l'utente finale può farlo. Semplificazione della gestione dei dispositivi, cosa vuol dire? Vi ho raccontato prima che Windows 10 è one platform, quindi un unico sistema operativo su dispositivi diversi. Quindi banalmente vuol dire che se io prima gestivo con un software di gestione di dispositivi mobili soltanto smartphone e tablet, ormai gestisco tutto, quindi anche il mio desktop io posso gestirlo con lo stesso software. Cosa ci guadagno? Che non devo imparare un nuovo software, che non devo acquistare un nuovo software. Ci sono software nostri, chiaramente Intune, oppure software di terze parti anche che magari già utilizzate. Un'altra caratteristica di Windows 10, Gartner, che è un analista abbastanza noto nel settore, ha detto che Windows 10 è un sistema operativo con il cloud al centro. Nel senso, cloud era chiaramente uno dei primi trend tecnologici che c'era nella prima slide. Cosa vuol dire avere il cloud al centro? Vuol dire capire che questo è un mondo cloud. Ad esempio il tema di Azure Active Directory è esattamente questo. Windows 10 sa che c'è il cloud, che io posso semplificare molti processi sfruttandolo. Questo è un aspetto. Oppure il Windows Store for Business. Windows Store lo conoscete, quello di Windows 8, quello delle app. E probabilmente se avete Windows 8 non l'avete neanche mai utilizzato, specialmente in azienda, perché il concetto del Windows Store con Windows 8 è: devo accedere con un account che è personale, quindi tipicamente in azienda non utilizzo il mio account personale. Il concetto è anche è pubblico, quindi ci sono applicazioni che probabilmente non mi servono in azienda, cosa non vera perché ci sono anche applicazioni di produttività, ma comunque addirittura le aziende a volte lo bloccano proprio perché viene percepita come una cosa personale. In Windows 10 invece è stato introdotto il Windows Store for Business. Agli effetti dell'utente finale è esattamente la stessa applicazione, cioè vedo la mia bustina di Windows Store. Se però sono un'azienda e ho Azure Active Directory, io a quello store accedo con un account che è un account aziendale. Lato IT, quello che io posso mettere in quello store, non è quello che è sullo store pubblico. Cioè io non accedo a tutto lo store pubblico. L'IT può scegliere, può far mettere dei puntatori, diciamo, alle applicazioni che sono sullo store pubblico, ma come può utilizzare questo strumento per distribuire le applicazioni, magari delle applicazioni che si è creato ad hoc per l'azienda, quindi anche la gestione delle licenze. Quindi capite che è qualcosa che per l'utente è estremamente semplice, perché è come scaricare un'app sul cellulare, niente di più. E per l'IT dell'azienda è molto controllato, perché è uno spazio, uno store che controlla l'IT. Abbastanza chiaro come tema? Okay. E anche questo fa parte chiaramente di semplificazione, perché io sto rendendo molto semplice all'utente installare applicativi di cui ha bisogno aziendalmente. Altro tema importante però della semplificazione è il concetto di Windows as a Service. Ora, siccome ne parliamo da più di un anno, quanti di voi hanno sentito parlare di Windows as a Service, tradotto anche come Windows come servizio a volte? Uno? Uno solo? Due? Ok. Allora, cos'è Windows as a Service? Due premesse. Windows 10 sarà l'ultima versione di Windows, nel senso che non ci aspettiamo di lanciare un Windows 11, e chiaramente non può essere che l'ultima versione viene bloccato a questo così com'è, ma sarà continuamente aggiornato a livello di funzionalità. Allora, aggiornamenti di sicurezza rimangono standard, non cambia assolutamente niente. Aggiornamenti di funzionalità invece sono nuovi, nel senso che io andrò ogni tanto nell'anno a rilasciare delle funzionalità. Prima parlavo del tema insider. Gli insider sono coloro che vedono per primi le nuove funzionalità e che le testano. Quindi ci sono milioni, circa 5 milioni e più in realtà nel mondo, di persone che testano le nuove funzionalità. Cosa succede quando la funzionalità viene dichiarata pronta per il mercato? Allora, chiaramente Windows 10, Windows in genere viene usato sia dai consumer, quindi dalla casalinga, come dal professionista, come dalla grande azienda, come da sistemi magari critici, PC che sono una torre di controllo. Quindi è chiaro che io devo andare a fornire questi aggiornamenti ponendo attenzione alle singole necessità di tutte queste tipologie di individui. Quindi per farlo cosa abbiamo creato? Windows as a Service, che vuol dire avere tre tipologie di servizio di aggiornamento. Se volete l'insider è la quarta, perché è quello che lo riceve in continuazione. Comunque tre tipologie base di servizi di aggiornamento dentro Windows 10. Quindi io passo a Windows 10 e dovrò scegliere una di queste. La prima è estremamente semplice. Pensate al dispositivo della casalinga. Quindi per dirvi il consumer, non dirlo in inglese, la casalinga. I PC Windows 10 Home, banalmente. Cosa succede quando arriva un aggiornamento di funzionalità? Il PC si aggiorna. c'è poco da dire, nel senso arriva e viene scaricata via Windows Update. Aggiorno. Quindi io rimango, viene chiamato current branch, perché io rimango al corrente con gli aggiornamenti che vengono rilasciati. Chiaramente in azienda una cosa del genere sarebbe inconcepibile. Muoviamoci nell'aspetto completamente opposto. Vi dicevo, sistemi critici, sistemi che controllano l'autore di controllo, sistemi in un pronto soccorso, una macchina attaccata a un macchinario. Qui se io facessi una cosa del genere, non potrei farla, nel senso che non posso aggiornare prima di aver testato cosa le nuove funzionalità portano come effetto nella macchina. Per questi sistemi c'è un servizio di aggiornamento che viene chiamato Long Term Servicing Branch, acronimo LTSB. Non li traduciamo, cioè chi, a volte potreste trovarli tradotti, ma principalmente li lasciamo in inglese. Perché long term? Perché se io installo questo Windows 10, è solo edizione Enterprise, questo è un Windows che rimane fermo fino a 10 anni, cioè viene supportato per 10 anni con le stesse funzionalità, senza cambiare. In sostanza, quando è uscito Windows 10 l'anno scorso, a luglio, è uscita un'edizione che si chiama Windows 10 Enterprise LTSB 2015, perché è uscita nel 2015. Se mettete una macchina su quell'edizione, fino al 2025 quella macchina rimane uguale, viene aggiornata per quanto riguarda la sicurezza, ma non a livello di funzionalità, ed è supportata per quei 10 anni, un po' come il vecchio Windows. Tutto chiaro? Ora ci muoviamo nel mezzo. Perché? Vi prego, ditemi che se proviamo a mettere tutti i PC aziendali così, non se ne esce fuori, nel senso che questo è pensato per sistemi specifici. Cioè rimanere fermi per 10 anni era una cosa che ci potevamo permettere quando il mondo non cambiava così. Quindi, per i dispositivi aziendali ci deve essere un'altra soluzione. E qual è? È un current branch for business. Cosa vuol dire? Vuol dire che io i dispositivi aziendali li andrò a mettere su un ramo di servizio, che si chiamano service branch in inglese, in cui io li devo aggiornare, ma li devo aggiornare dopo aver testato le funzionalità. In sostanza i PC Pro, cioè dai PC Pro in poi posso farlo, quindi Windows 10 Pro di default è là sopra, ma posso metterlo qua sopra, vuol dire che la funzionalità arriva sul mercato consumer e io posso installarla sui dispositivi che sono su questo branch dopo un po', dai 4 mesi inoltre, nel senso che c'è comunque, a seconda di come gestisco la macchina, scelgo quando installare la funzionalità. Se avete una macchina che è staccata da qualsiasi sistema di gestione, ho un flag che mi dice che di default posticipa di 4 mesi da quando la macchina consumer viene aggiornata a quando viene aggiornata una macchina professionale. Okay. Piccolo richiamino sulle edizioni, ve l'ho un po' accennato. I dispositivi Windows 10 Home, quindi casalinga, sono là sopra, sono sul current branch. I Pro possono essere sul current branch oppure qui, current branch for business. L'Enterprise, c'è un'edizione che si chiama Long Term Servicing Branch, è proprio questa. Se io acquisto Windows 10 Enterprise con Software Assurance, posso mixare tra i diversi rami. Quindi potrei avere un Windows 10 Enterprise che aggiorno in continuazione, è una mia scelta, finché Software Assurance si attiva. Quando scade la Software Assurance ho soltanto questa, l'ultima long term disponibile. Chiaro? Ok. Abbiamo finito la parte difficile, quindi. E la sto perdendo perché ho finito la parte difficile. Allora, in realtà qui è tanto per ricordarvi un pochino alcune caratteristiche di Windows 10, chi già lo utilizza le ha già viste. Esperienza ottimizzata per qualsiasi dispositivo. Allora, premessa, perché parliamo di produttività? Vi ho detto che comunque Windows 10 è da sempre usato da utenti di tutti i tipi, da consumer fino all'enterprise. Con Windows 10 la prima scelta che abbiamo fatto è renderlo familiare, per cui l'interfaccia di Windows 10, per chi viene anche da XP volendo, è già più familiare di quanto non fosse Windows 8. Diciamo, Windows 10 ha preso il meglio dei due mondi, ha preso il meglio di Windows 7 e di Windows 8 per quanto riguarda l'interfaccia grafica, quindi l'esperienza utente. Ma in particolare questa esperienza utente si ottimizza a seconda del dispositivo. Avrete sicuramente visto uno schermo di un Windows 10, di un PC. Se volete, comunque allo stand ce ne sono un bel po' da vedere. E quindi è sempre il menu Start. Quindi torna al menu Start, che è molto simile a quello di Windows 7. cosa succede invece su un phone? Il phone ha un'interfaccia che è più simile a quella di Windows 8, no? Ai cubotti. Però l'esperienza si adatta a come sto utilizzando il dispositivo, per cui se voi considerate un 2 in 1, come può essere un Surface, io potrei utilizzarlo in quella che viene definita modalità desktop, quindi con il mio menu start, quando sono così alla scrivania. Se io stacco il monitor, quindi penso di usare il mio dispositivo come tablet, l'interfaccia un po' si può, a seconda delle opzioni che scelgo, però si può adattare da sola. Cioè mi passa a una situazione in cui ha i cubotti, perché pensa che io voglio utilizzarlo con le mani. Quindi si adatta a seconda di come io sto scegliendo di utilizzare il dispositivo. Altro esempio è quello del continuum su phone, che è l'immaginina che vedete lì, quindi questa che dovreste anche abbastanza conoscere. 950 e 950 XL, ad esempio Lumia, hanno una docking per cui io uso il mio telefono come se fosse un PC, cioè lo collego a una piccola docking esterna che può essere collegato a un monitor, e l'esperienza, ad esempio posso usare un file Excel, l'esperienza sul grosso monitor è quella che avrei sul PC, proprio perché si adatta al fatto che sto utilizzando un monitor grande, idem uso il mouse eccetera. Più produttivi con gli assistenti intelligenti, traduzione non ottimale dall'inglese, però comunque è Cortana, che dovreste ormai un po' conoscere, giusto? Cortana la conoscete? Sì, non mi fate dire che è il Siri, ma Cortana è l'assistente intelligente che avete sul telefono così come sul PC, quindi è un assistente che impara da voi, attivabile e disattivabile. Si possono dare accessi più o meno delle informazioni, come ad esempio dare accesso alle informazioni di Office 365. Se io do accesso ad esempio alla mia posta, Cortana si ricorderà da sola e mi farà uscire addirittura il pop-up, mi si ricorderà con un certo appuntamento, così come fa già sul phone, sa che mi devo spostare, sa la location e me lo dice. Scelgo io se avere questo supporto o meno, però se scelgo di averlo, Cortana impara dall'utente, capisce quali sono i miei interessi, quindi mi propone contenuti personalizzati. Altro aspetto, diverse modalità di utilizzo. Perché? Perché Windows 10 sapete benissimo che può essere un aggiornamento, cioè posso avere una macchina 7-8, c'è ancora l'aggiornamento gratuito entro il 29 luglio di quest'anno, quindi se qualcuno di voi non l'ha fatto, fatelo pure. Però vuol dire che io potrei avere un PC nativo Windows 7 che magari non è il touch, che io uso con tastiera e mouse, e io posso tranquillamente utilizzarlo. Cioè Windows 10 si utilizza nei modi tradizionali, così come nei modi più nuovi, banalmente la penna, con l'anniversary update, che sarà l'aggiornamento che arriverà prossimamente, quindi in estate, avremo un utilizzo della penna che è sempre più spinto, quindi per quello chiaramente devo avere dispositivi nuovi, perché abbiano effettivamente la penna. E parlando di dispositivi, diciamo molte cose ve l'ho già dette, aggiornamento di PC attuali oppure soluzioni di settore, perché vi ricordo che è un'unica piattaforma, quindi c'è anche la parte di IoT, quindi sono una serie di licenze di Windows 10 IoT, oppure posso banalmente, quando ho un'edizione Enterprise, fare il controllo granulare UX, che anche qui è una traduzione ed è un po' strana in italiano, ma in sostanza è: io controllo quello che fa il mio utente col dispositivo. È un po' come creare una sorta di embedded, partendo però da un sistema operativo che è lo standard client, quindi a livello IT io posso andare a controllare esattamente cosa fa l'utente, quindi creare anche dei chioschi con questo livello di controllo. E qui a maggior ragione vi rinvito allo stand, perché chiaramente i dispositivi Windows 10 sono di tutti i tipi. Principalmente Windows 10 va a braccetto con i 2 in 1, perché il fatto di avere due modalità vuol dire che è perfetto per quei dispositivi che hanno la doppia funzionalità, quindi come tablet o come PC, però chiaramente abbiamo parlato di smartphone, tablet, fino agli all-in-one, eccetera. Io vi lascio in questa presentazione una serie di link utili in cui approfondire diversi temi. E poi, siccome tipicamente a SMAU mi chiedono corsi di approfondimento, io approfitto, magari voi questa domanda non me l'avreste fatta, ma siccome nell'altra tappa me l'hanno fatta, tutti vogliono sapere dove poter conoscere meglio i prodotti Microsoft. Microsoft ha due canali, sono più tecnici che per utente cioè più tecnici che meno, insomma, però alcune cose sono molto pillole di base di utilizzo dei prodotti Microsoft. Channel 9 in particolare è quello meno tecnico, comunque Channel 9 e la Virtual Academy sono risorse gratuite, e in particolare se volete nel mese di giugno stiamo partecipando a una sorta di contest europeo, per cui se volete quelle due risorse sono sempre live, ci sono dei video in tutte le lingue, tipicamente in inglese chiaramente ce ne sono di più, però insomma lo fanno apposta per essere di istruttivi, quindi parlano piano. Però nel mese di giugno, se volete, andate su questo link, cliccate Italia, e se fate dei corsi aiutate l'Italia a vincere questo contest. Quindi soltanto come sintesi, però le risorse sono sempre disponibili, utilizzatele tranquillamente. Io qui ho finito il mio intervento, ho corso un pochino perché in teoria avrei dovuto metterci di più, però quindi vi apro il microfono per le domande. Domande? Tutto chiaro e lapalissiano? Davvero? No, ecco, il signore mi ha alzato la sopracciglia, quindi qualcosa di chiaro non c'è. C'è qualcosa che... Torno sui link di prima? Ma le slide cerco di lasciarvele, eh? Cioè, cerco di... Però... Quindi, Media Creation Tool, che è il tool per creare l'immagine per l'aggiornamento di Windows. Vi ricordo che sono aggiornabili sia PC Home che PC Pro. Perché c'è chi ha avuto questo dubbio. Tutti i PC posso aggiornarli, da 7 a 8 posso aggiornarli, chiaramente se l'hardware lo consente. Questo approfondimento su TechNet è il sito tecnico, quindi però è uno dei migliori sicuramente per capire bene i concetti Windows as Service. Il tema di Windows Update for Business, quindi come vado a gestire effettivamente Windows as Service. Il Windows Store, che è quello che vi raccontavo. Poi gli altri non ci sono i link, quindi cioè ci sono, ma sono, dovete utilizzarli da slide. Okay. Domanda?
Chiedo se hai tempo di chiarire un attimo la personalizzazione dell'immagine o l'installazione dell'immagine in base all'utente di Active Directory. Cioè, quello che noi facciamo adesso è il classico Windows Deployment Services, cioè il sottoamministratore va a... Sì, ma la fa partire a livello interno aziendale, cioè non è su internet o da qualche altra parte. Io, cioè, mi pare di aver capito che dovunque sia la persona che si autentica in Active Directory ottiene l'immagine di Windows 10 appropriata.
Perché in sostanza c'è proprio il video che fa l'esempio pratico di quello che può succedere. Ora magari lo trovo, ma è ipotesi di utente aziendale che ha una riunione importante, rompe il PC, rompe, proprio non può fare niente ed è fuori dall'azienda. Va, compra un PC nuovo, quindi senza, non toccato dall'IT, tramite, veramente accedendo col suo utente, gli scarica tranquillamente l'immagine. Però su questo vi faccio vedere il video, perché ora lo cerco, ma dovrei avercelo anche a portata di mano. Lo vediamo. Allora, al momento non lo trovo, però se passate lo stand ve lo cerco. Però è comunque il tema di provisioning dinamico e lo trovate su TechNet, c'è tutto il dettaglio. Però è l'esperienza d'uso è proprio quella, quindi io sono totalmente fuori dall'azienda, l'IT non mi può raggiungere, io riesco comunque a impostare la mia immagine. Quindi cercatelo. Altre domande? No? Ok. Cosa? No, ce le do a Smau, quindi l'altra volta, se non sbaglio, se andate sulla tappa di Padova già ci sono non esattamente queste, ma dovrebbero caricarvi poi quelle di Bologna. Quindi le passo a Smau direttamente. Dovreste ritrovare... Cioè, di solito mi dicono che mettono i documenti. Quindi ve le metto in PDF, ma i link sono cliccabili. Senta, non do biglietti da visita. Ve le passo. Ah, una cosa importante. Avete domande su Power BI? Perché oggi abbiamo la possibilità di avere un espertone di Power BI. Quindi se volete... Se vi serve qualcosa, passate. Cioè, ditemelo che lo fermo. Power BI non interessa a nessuno? Vabbè. Power BI? Power BI è un applicativo sia web che applicazione desktop di elaborazione dei dati, quindi mi faccio le dashboard interattive che si aggiornano automaticamente, e siccome questa persona è molto brava, io vi consiglierei di... Cioè, se vi interessa un minimo lavorare in maniera semplice con dati complessi, secondo me vale la pena di chiedergli qualcosina. Senza impegno, se non vi vendiamo niente in questo momento. Però... Nell'ottica di magari un futuro avete bisogno di questo, potete passare a conoscerne di più. Siccome è soltanto oggi che c'è, e non so se nel pomeriggio appunto si ferma ancora un pochino. Ebbene, poi lì trovate in giro un po' di volantini, c'è un trade-in attivo sui dispositivi, è quel volantino che vedete lì che non ho, quello, esatto, perché a chi interessa deve cambiare parco macchine abbiamo un trade-in che è attivo, perché potete avere fino a 150 euro di sconto quando acquistate un nuovo dispositivo e basta, questi concetti. Vi aspettiamo allo stand di 13 se volete dopo. Bene, grazie.
Ti è piaciuto questo workshop? Se pensi possa essere interessante per i tuoi amici o colleghi, condividi con loro questo podcast e fai crescere la community di SMAU Academy. Ogni settimana per te tanti nuovi contenuti.